Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, forse conoscete già il professor Martinelli, che è già stato con noi, e siamo molto contenti che sia tornato. E sapete che stiamo facendo un po' queste riflessioni sparse sulla crisi economica, e oggi parliamo di un processo che in realtà si era innescato già da tempo, già da diversi anni, ma che la crisi sembra avere ulteriormente accelerato e che potrebbe riassumersi con una formula del declino dell'Occidente, Stati Uniti e Europa, anche se con forme diverse, come vediamo, e invece l'emergere dell'Oriente, ma non solo, anche di diverse zone dell'Africa. Cosa significa tutto questo? Quali conseguenze avrà? Voglio solo fare proprio un riferimento quasi personale, nel senso delle nostre vicende, piccole vicende italiane. Abbiamo visto per esempio che la 7, la TV, era in vendita recentemente e si era fatto avanti un gruppo cinese. Allora io subito pensavo: come farà il governo, come faranno i cinesi a giustificare una libertà di stampa qui per esempio, e invece la condotta che hanno sulla stampa nel loro paese? Insomma, quali conseguenze avranno questi sbilanciamenti geopolitici? Lo chiediamo al professor Martinelli, che è uno dei massimi esperti di vicende geopolitiche in Italia, molto tradotto anche all'estero. Ricordavamo che l'ultima volta che ci siamo visti era in procinto di un lungo viaggio in Cina, dove era invitato in diverse università, è professore emerito alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano, quindi gli farei un applauso di introduzione e poi...
Bene, buonasera a tutti, mi fa piacere ritornare alla Fondazione Campostrini. Il tema è sicuramente molto interessante, cioè qual è l'assetto geopolitico, qual è l'assetto politico del mondo, mettiamola così, contemporaneo, con diretto riferimento a una crisi economica che almeno per una parte di questo mondo non accenna a finire, e della nostra parte del mondo. Però direi, innanzitutto è importante tenere presenti due momenti di svolta nella epoca contemporanea, cioè nel periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Questo periodo di ormai quasi 70 anni può essere suddiviso in due parti, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico, e però diciamo la durata delle due fasi non è esattamente coincidente, mi spiego. Dal punto di vista economico abbiamo nei circa tre decenni, dal 1945 alla metà grosso modo degli anni 70, una crescita economica molto rapida, intensa, è stata definita i 30 anni gloriosi, prima volta da un economista francese che ci dice le 30 anni gloriose, poi è considerata tale, perché in un mondo diviso in due sistemi, in competizione e in conflitto, cioè la parte egemonizzata dagli Stati Uniti d'America e la parte egemonizzata dall'Unione Sovietica, la parte egemonia americana ha conosciuto in questi 30 anni una crescita economica estremamente rapida. È il periodo in cui tra l'altro si è verificato il cosiddetto miracolo economico italiano, il cosiddetto miracolo economico tedesco, il cosiddetto miracolo economico giapponese, così. Secondo una formula che per semplificare possiamo definire di Keynes at home and Smith abroad, vuol dire Keynes a livello interno e Adam Smith nei rapporti economici internazionali, ovvero il cosiddetto compromesso di Bretton Woods è la località americana in cui alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono state disegnate le istituzioni per il governo dell'economia mondiale. A seguito degli accordi di Bretton Woods ci fu in quel periodo una progressiva liberalizzazione degli scambi, però lasciando ai governi dei vari paesi un'ampia autonomia e discrezionalità per attuare delle politiche economiche con di intervento statale, anche con la dottoressa esempio in Italia, ruolo dello Stato, dei governi in funzione anticiclica, cioè come investimenti nel momento di, diciamo, declino del ciclo economico, e politiche sociali di varia natura. Bene, questa fase era favorita tra l'altro da un sistema di cambi fissi con il dollaro come moneta principe, dollaro moneta convertibile in oro con un determinato rapporto di parità, e in base a quello tutti i cambi degli altri paesi, delle principali economie, erano collegati, correlati al dollaro. Tutto questo viene meno nella prima metà degli anni 70 a seguito di una serie di fenomeni che riassumo molto molto rapidamente, cioè c'è un aumento del costo del lavoro. Sono anni, ricordate, dalla fine degli anni 60, inizio anni 70, anni di intensi conflitti sindacali e anche un aumento, del costo del lavoro delle maggiori economie industrializzate. È una fase di aumento del costo del capitale, perché ci sono anche spinte inflazionistiche, ed è anche, diciamo, aumento del costo del capitale non tanto per le inflazionistiche, perché aumenta anche il capitale, e soprattutto c'è poi uno shock petrolifero, che quadruplica il prezzo del petrolio, e quindi insieme a questo naturalmente aumenta di molto i prezzi di fondamentali materie prime. Per cui, diciamo, le politiche economiche dei governi e anche, se vogliamo, le teorie degli economisti spostano in qualche modo il centro delle loro preoccupazioni dal lato della domanda al lato dell'offerta. Cosa voglio dire? Che nella fase precedente la preoccupazione principale della politica economica dei governi, Keynes at home, era appunto la politica keynesiana di sostegno della domanda, e attraverso il sostegno della domanda, sostegno anche dell'occupazione, cercare di creare economie con piena occupazione, che vuol dire scontare il tasso fisiologico di disoccupazione, che è un 4%, ben lontano ovviamente da quello che abbiamo oggi in Italia, 9,5%, e addirittura nei paesi la media dell'Unione Europea che va verso l'11%. Quindi quello era l'obiettivo primario, sostenere la crescita dei paesi, sostenere la domanda interna con investimenti sia privati e eventualmente pubblici nel momento in cui quelli privati si riducessero, e sostegno dell'occupazione. Quindi un'economia, una teoria economica, come si dice, dal lato della domanda, demand side. Per l'aumento del costo dei fattori della produzione, lavoro, terra, per terra si intendono le materie prime, l'energia e così via, e capitale, l'attenzione si sposta alla produzione, cioè il problema dell'offerta. E infatti è il momento in cui diventano egemoni nel pensiero economico le teorie della scuola di Chicago, la cosiddetta supply side economy, cioè l'economia dal lato dell'offerta. Ma anche le politiche economiche dei governi spostano la loro attenzione su questo e utilizzano soprattutto, ad esempio, molto di più la politica monetaria rispetto alla politica fiscale. E soprattutto, diciamo, introducono la prima con il governo di Margaret Thatcher in Inghilterra alla fine degli anni 70, e poi negli anni 80 con il governo Reagan, e poi via via con i governi che seguono gli altri paesi, maggiori paesi sviluppati, attuano politiche di deregolamentazione, cioè meno regole in generale sull'attività economica, privatizzazioni, liberalizzazioni, e quindi in questo modo introducono una seconda aiutano una seconda fase. Non è assolutamente l'unico fattore fondamentale al riguardo, è anche la grande rivoluzione tecnologica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia chiaro, che alimenta tutta una serie, una molteplicità di nuovi imprese, di nuovi talenti imprenditoriali. Però aprono questa seconda fase che definiamo la fase della globalizzazione contemporanea, che possiamo dire termina, o comunque ha una repentina e traumatica battuta d'arresto, nel 2007 con l'esplosione della grande crisi finanziaria globale. Questo è il quadro. Per la parte economica, per quanto riguarda quindi la storia economica del mondo contemporaneo, queste sono due fasi più o meno di uguale durata, 30 anni la prima, più o meno 30 anni la seconda. Oggi non sappiamo, tra una terza fase, non sappiamo, siamo sicuramente ancora, non abbiamo ancora superato la crisi. Per la storia politica la storia è un pochino diversa, ci sono anche qui due fasi, ma sono due fasi, qui arriviamo al tema più specifico della mia conversazione stasera, ci sono anche qui due fasi, però la prima dura di più, dura 45 anni e la seconda per ora solo 20, diciamo, ma non è terminata. La prima è la fase caratterizzata appunto dalla contrapposizione di due mondi che sono profondamente diversi perché esprimono due modelli di organizzazione economica, economia di mercato, economia di piano, due modelli di società, pluralista l'una, l'altra invece e con elevate diseguaglianze, diciamo con egemonia operaria, diciamo, o proletaria con minori diseguaglianze dell'altra, con libertà naturalmente di opinione, di critica in una, con invece forti limitazioni al dissenso e alla libertà nell'altra. Due sistemi politici, sistema di liberal democrazia pluripartitica da una parte, sistema politico a partito unico dall'altra, e due ideologie, due modelli culturali. C'è questo qui, e questa fase è la fase dei rapporti internazionali definita la fase del bipolarismo, un equilibrio bipolare che è segnato da questa contrapposizione, conflitto tra le due superpotenze, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, ognuno egemone nella sua sfera di influenza. Equilibrio bipolare perché di fatto è vero che c'è, poi ci sono anche delle terze forze dei paesi che cercano, però di fatto il mondo è bipolare, l'assetto è bipolare. È in equilibrio perché si basa su un equilibrio del terrore, tra le altre cose, in quanto la disponibilità dell'arma nucleare, cioè il sistema che con l'acronimo inglese vuol dire pazzo, MAD, che vuol dire Mutual Atomic Destruction, distruzione atomica reciproca. E però questo, diciamo, MAD, questo sistema di potenziale distruzione atomica reciproca, di fatto garantisce che la guerra fredda non si traduca in guerra calda, cioè nella terza guerra mondiale calda, che non significa che non ci sia tutta una serie di conflitti nel mondo, ma nessuno assume le dimensioni di conflitto mondiale come era avvenuto nella seconda guerra mondiale. Equilibrio bipolare è un equilibrio in cui, diciamo, ognuna delle due superpotenze ha un suo giardino di casa dove l'altra non deve assolutamente interferire, perché altrimenti è visto come un atto fortemente ostile che può provocare reazioni incontrollate, e poi c'è tutta un'area di mondo invece in cui competono sia con aiuti militari, con aiuti allo sviluppo, con una politica un po' di bastone e carota, cioè, con paesi che, se sono nella periferia del mondo, riescono anche a volte a cambiare, saltano da un campo all'altro cercando di massimizzare il vantaggio. Nel Corno d'Africa, ad esempio, all'inizio l'Etiopia è con gli Stati Uniti e la Somalia con l'Unione Sovietica, poi cambiano, si invertono i ruoli. Tutto questo, come sapete, finisce con l'implosione dell'Unione Sovietica. L'anno non è l'89, che a noi è rimasto l'89 come anno, intanto perché l'89, due secoli prima, era già stato un anno di famoso cambiamento epocale, quello della rivoluzione francese, ma perché è l'anno della caduta del muro, no? È rimasto impresso questo. In realtà l'anno è il 1991, che è l'anno in cui l'Unione Sovietica evapora come sistema, per il semplice fatto che, essendo una federazione di stati, a un certo punto i vari stati componenti, a cominciare dalla Russia, che è lo stato di gran più importante, decidono di diventare autonomi e indipendenti, e a quel punto il Sovietico è una specie di guscio vuoto, non ha all'interno più nulla. E questo inizia una nuova fase, che all'inizio sembra, viene definita fase unipolare, perché rimane solo la superpotenza americana. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra fredda, perché di guerra è stata, anche se non guerreggiata, e quindi c'è una sorta di ebbrezza della vittoria, per cui si pensa che ormai gli Stati Uniti d'America e il modello che loro rappresentano di economia di mercato più democrazia rappresentativa pluralista vinca nel mondo e si estenda all'intero mondo. Naturalmente è una visione molto miope, e nel giro di poco tempo già si capisce che le cose non stanno così. Il libro forse più famoso di questa fase, lo ricordate, è un libro di un americano di origine giapponese, di un nippo americano, cioè Francis Fukuyama, un politologo, che scrive il libro che ha per titolo La fine della storia. Il titolo naturalmente è stato messo dall'editore per vendere, non dice che la storia è finita, non dice assolutamente nel libro, dice semplicemente che è finita la storia delle grandi contrapposizioni di sistema, diciamo. Però si scrivono saggi, libri, in un periodo estremamente breve, che tutti insistono su questo elemento del mondo unipolare. Poco dopo, però, immediatamente, ripeto, ci si accorge che non è così. Un altro libro, anche più famoso, molto più successo, quello di Fukuyama, di un altro politologo americano, Huntington, dice: non è vero, sono finiti i conflitti di natura ideologica, nel senso di ideologia politica, ma noi andiamo incontro a scontri altrettanto rilevanti, profondi, potenzialmente rischiosi, che sono dovuti allo scontro di civiltà. Anche qui, anche le tesi di Huntington sono state poi riprodotte in modo semplificato, a volte un po' fuorviante, anche da alcuni che il libro non hanno letto, ma comunque non importa, hanno letto dei resoconti. Però sicuramente Fukuyama aveva, scusate, Huntington aveva questa idea, e cioè, in effetti, le grandi contrapposizioni di sistema, in questo caso di grandi civiltà, di grandi sistemi culturali, sarebbero state, diciamo, il segno, la chiave dell'epoca che è iniziata con la fine del bipolarismo. E in questo mondo, però, arriviamo davvero adesso, perché sì, va bene, i tempi ci sono ovviamente. Obiettivamente il mondo attuale è un mondo che possiamo definire unibarra multipolare, forse io preferisco dire multipolare, con una superpotenza, se volete con una potenza egemone. Bene? Multipolare vuol dire che nel mondo ci sono diversi poli di potenza, cioè ci sono alcuni paesi che possiamo considerare grandi potenze, perché esercitano un'influenza sulle rispettive sfere di influenza geopolitica. Tra queste, una, gli Stati Uniti d'America, hanno un carattere di superpotenza, però. Allora, spiego che cosa consiste la differenza. Se volete, di potenza egemone, anche se l'egemonia americana è declinante. No, non si sa quanto rapida sarà, se lenta, se ci sarà un recupero, per cui in realtà il declino verrà arrestato e verrà invertita la rotta. Tutto questo è aperto al dibattito e alla discussione. Che cosa intendo per grande potenza? Grande potenza è un Stato che ha in notevole grado le risorse della potenza da far valere nel rapporto internazionale. Le risorse della potenza, capite benissimo, sono quelle economiche, un'economia molto sviluppata, dinamica, che è capace anche di, diciamo, essere competitiva sul mercato globale, un potere finanziario legato anche al valore della propria moneta, un potere scientifico-tecnologico, cioè la capacità di produrre innovazioni, un potere militare, che è dato dalla entità degli investimenti in armamenti, nel grado di essere all'avanguardia nelle tecnologie militari, nel fatto di avere la capacità di dislocare una forza di proprio intervento in diverse parti, molti elementi di questo tipo. Deve avere risorse politiche, che sono date da stabilità del proprio sistema politico interno e capacità di, diciamo, stabilire alleanze con tutta una serie di paesi nel mondo, e deve avere le risorse di tipo culturale, come sono ad esempio la capacità di proporre modelli di comportamento, stili di vita, modelli di consumo, atteggiamenti, modi di pensare che altri popoli assimilano o comunque ritengono, diciamo, interessanti. Interessati per essere imitati. Allora, le grandi potenze in genere hanno risorse elevate in ognuna di queste, ecco, diciamo, hanno quantità elevate di risorse in ognuna di queste grandi categorie. Una superpotenza in più ha il fatto di avere risorse elevate in ognuna delle dimensioni, mentre in generale una grande potenza è tale anche se non ha risorse elevate in una o più dimensioni, ma ce l'ha nelle altre. Faccio l'esempio, il Giappone è una grande potenza. Grande potenza perché dal punto di vista economico, finanziario, tecnologico, almeno queste tre, è sicuramente una grande potenza. Però è un gigante economico, finanziario e tecnologico, un nano politico militare, un nano militare più che politico. Anche per la scelta imposta dalla potenza vincitrice degli Stati Uniti d'America alla fine della seconda guerra mondiale, e peraltro però pienamente accettata, molto volentieri dai giapponesi, di inserire in Costituzione il divieto di costituire forze armate per una politica aggressiva, offensiva, nei confronti dell'esterno. Quindi non ha forze armate paragonabili neanche lontanamente a quelle di medie potenze o di addirittura di piccole potenze. Ha delle forze di difesa interna. In realtà la questione è un po' più complessa perché, ad esempio, il Giappone, proprio per le sue capacità tecnologiche, ha sviluppato un'industria nucleare civile a scopi pacifici, su cui adesso ha dei dubbi dopo la tragedia di Fukushima, che potrebbe convertire in giro di pochi mesi nucleare a fini militari, quindi non è, e sicuramente anche queste forze di autodifesa, come si chiamano, potrebbero di fatto, sono delle forze armate, sia pure molto limitate, e il Giappone sarebbe in grado di mobilitare, dare un certo numero di mesi, forze armate di notevole rilevanza, tanto più che il Giappone è famoso per il patriottismo, il nazionalismo dei suoi cittadini. Quindi, però in questo momento obiettivamente è un nano militare, infatti la sua sicurezza l'ha delegata agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza rimasta perché sono l'unica grande potenza che si trova ad avere quantità elevate in ognuna di queste dimensioni della potenza, risorse elevate in ognuna delle dimensioni della potenza, anche se anche gli Stati Uniti per alcune di queste dimensioni sono, diciamo, messe meno bene che in altre. E questo permette di entrare nel discorso sul declinismo, ma prima di far questo, ripeto, proprio per questo, secondo me, ecco, il modo mi sembra più adeguato di definire il sistema politico globale contemporaneo è quello di dire che è un sistema multipolare, ripeto, che ha molti poli di potenza con una potenza egemone, gli Stati Uniti, che rimangono attualmente egemoni. Anche se la loro egemonia è sfidata da grandi potenze in ascesa, a cominciare dalla Cina, e anche se l'egemonia americana è declinante perché in alcune delle dimensioni della potenza gli Stati Uniti incontrano crescenti difficoltà. O se vogliamo, gli Stati Uniti incontrano difficoltà a svolgere pienamente il ruolo che svolge una potenza egemone, o su scala mondiale o all'interno della sua parte di mondo, come era nell'età bipolare, e cioè la capacità di garantire sicurezza ai popoli dei paesi che rientrano nella sfera egemonica e benessere. Ora gli Stati Uniti continuano a garantire sicurezza attraverso trattati bilaterali con quello con il Giappone, attraverso grandi alleanze militari come la NATO, che rimane la più potente lega militare della storia intera. Però, diciamo, per quanto riguarda il benessere, le cose vanno un po' diversamente, perché, dopo tutto, l'attuale gli Stati Uniti non riescono a far uscire tutta questa parte del mondo sviluppato dalla crisi, che non riescono a tirarsi fuori anche loro, cioè ci stanno provando adesso, ma ancora non è chiaro, e perché, dopo tutto, la grande crisi attuale è nata nel cuore dell'economia americana, meglio, della finanza americana, e nel cuore della finanza americana, cioè nelle grandi banche d'affari, di cui una, come sapete, è fallita, suscitando un panico generalizzato. Quindi ecco perché l'egemonia americana in generale è vista come molto meno solida che in passato. D'altro canto gli Stati Uniti continuano a disporre di grandi risorse, hanno un'economia che comunque è la più grande economia al mondo in termini di prodotto interno e per tutta una serie di altri indicatori che volete poi si possono snocciolare. È vero che cresce poco al confronto dei tassi di crescita delle grandi economie emergenti, i cosiddetti BRICS, però bisogna calcolare anche i valori assoluti. Quando io sento dire ma festa, la Cina cresce del 10, l'India dell'8, gli Stati Uniti a malapena del 1,5 del 2. Sì, però provate ad aggiungere il 2% a 100, e il 102, il 2% di 100 è 2, e il 10% di 20 è 2. E bisogna guardare anche le differenze. È chiaro che c'è un recupero in corso, però tutte le previsioni fatte veramente su estrapolazioni delle tendenze in atto, che è il modo migliore per sbagliare le previsioni, tra parentesi, ma comunque dicono che il sorpasso avverrà molto presto. Non avverrà così presto, però certo, la tendenza è questa. E però non c'è solo questo, bisogna anche cercare di capire l'indicatore del prodotto interno lordo, va bene, ma bisogna vedere il prodotto interno lordo pro capite, che forse è un indicatore leggermente più importante. Ora è vero che la Cina l'anno scorso il prodotto interno lordo della Cina ha superato quello del Giappone, però la popolazione cinese è quasi 10 volte quella del Giappone, e che vuol dire che il reddito pro capite di un giapponese è circa 10 volte quello di un cinese, e quindi la Cina ha ancora molto da fare, anche se la sua crescita è assolutamente straordinaria. E poi gli Stati Uniti rimangono il centro della finanza, il maggior centro, non l'unico, della finanza mondiale, anche se lì, appunto, anche perché la crisi che è nata lì è stata ben più devastante delle varie crisi che si erano succedute negli anni precedenti, in Estremo Oriente, in Argentina, in Brasile, in Russia, in Messico e così via, perché nascevano nel centro, nel cuore del sistema. E poi gli Stati Uniti continuano ad avere il dollaro, che è ancora la moneta principale degli scambi internazionali, anche se gli altri paesi, in particolare appunto i BRICS, sapete cos'è questa acronimo, che vuol dire Brasile, Russia, India, Cina. È stato un acronimo fortunato introdotto da un economista di Goldman Sachs, che è una di quelle banche di investimento di cui parlavamo
fino a quando giungere
sì, fino all'anno scorso era BRIC, adesso è diventato BRICS, perché aggiunge Sudafrica. Adesso ci sono già proposte per fare BRICS, per me c'entra anche l'Indonesia, che ha una I anche lei. Insomma, però siamo a BRICS, e questi paesi oggettivamente stanno accrescendo il loro peso nell'economia mondiale, quindi anche il loro peso politico nelle grandi organizzazioni internazionali. Ad esempio, uno dei due vicepresidenti del Fondo Monetario Internazionale, che è presieduto da Christine Lagarde, è un cinese, e diciamo le economie emergenti stanno aumentando il loro peso politico, non solo economico. Quindi vuol dire che di nuovo siamo davvero di fronte a un mondo bipolare con diversi poli di potenza. Però, ripeto, l'egemonia americana, anche per quanto riguarda la finanza, la moneta, rimane importante. Nella tecnologia, gli Stati Uniti continuano ad avere una loro leadership, che si sta naturalmente riducendo rispetto ad altri paesi. Non solo la Cina, ma sicuramente il Giappone, la Corea del Sud, meno paesi europei, la Germania, l'Inghilterra sono un po' meglio, però insomma. E quindi, però c'è ancora questo, se andiamo a vedere il numero di brevetti in corso d'anno, se andiamo a vedere gli investimenti in ricerca e sviluppo, se andiamo a vedere le classifiche per quanto, insomma, lasci un po' il tempo che trovino, delle migliori università del mondo, gli Stati Uniti continuano ad avere peso molto rilevante, anche se la rincorsa degli altri paesi cinesi sta continuando. E poi però, al di là di tutto questo, gli Stati Uniti mantengono una nettissima leadership militare, questo sì. Però ecco, se l'egemonia americana facesse eccessivo affidamento sulla risorsa militare, questo significherebbe già una sorta di accettazione del declino, perché anche nel passato grandi potenze che hanno finito per puntare molto sulla supremazia militare per ovviare alla decadenza delle altre, alla fine si trovavano in difficoltà e venivano superate da una grande potenza emergente. Però ovviamente questa c'è, cioè, gli Stati Uniti d'America sono l'unica superpotenza, anche perché è l'unica tra le grandi potenze che può mobilitare in tempi relativamente brevi una grande forza di intervento in tutte le aree del mondo, perché ha una flotta di portaerei che disloca nelle varie aree geopolitiche del mondo, e quindi è perché è all'avanguardia della tecnologia militare. Però si può discutere del declino americano e come, perché ci sono dei segnali invece che questo declino è in corso, nel senso che i tassi di crescita anche americani sono molto inferiori al passato, non un passato remoto, basta confrontarsi con il decennio degli anni 90, che sono stati un decennio di grande crescita dell'economia americana, perché le infrastrutture americane sono in buona parte obsolete, sono in uno stato pietoso in alcuni casi. Lo stesso sistema scolastico, queste grandi punte di eccellenza, sia a livello di scuola, primaria, secondaria superiore, università, ma poi ha anche tutta una parte che è assolutamente al di sotto delle medie dei paesi industrializzati. Lo stesso la rete infrastrutturale, ponti, autostrade, ferrovie, cioè porti. E c'è un altro dato anche fondamentale, cioè il fatto che negli Stati Uniti è molto cresciuta in questa seconda fase dello sviluppo dell'economia globale del periodo, cioè la seconda guerra mondiale ad oggi, la disuguaglianza di rendere di ricchezza. E questo è un dato che non contribuisce alla coesione sociale di un paese. La società americana è diventata una società che ha tollerato anche livelli di disuguaglianza abbastanza robusti, perché un po' per l'etica protestante, un po' per l'interiorizzazione di criteri di valutazione meritocratici, ritiene che insomma, le differenze di reddito e di ricchezza entro certi limiti siano correlate alla capacità, alle competenze, all'impegno, eccetera. Benissimo. Però adesso siamo fuori misura. Soprattutto se confrontiamo la situazione americana di oggi con quella di molto tempo fa, con gli anni 60. Negli anni 60 il tasso di disuguaglianza americana era di gran lunga inferiore. La differenza tra la remunerazione del presidente della General Motors o della Ford e la media del salario degli operai di questi era di gran lunga minore di quella che è oggi. La politica fiscale vedeva degli scaglioni di reddito ipertassati, mentre oggi siamo a livelli molto bassi, anche degli scaglioni di reddito più elevati. Quindi questo è un vero problema, perché può minare, perlomeno costituisce una minaccia per la coesione sociale. Quindi in breve, abbiamo una situazione in cui gli Stati Uniti d'America sono ancora potenze egemone, hanno ancora grandi risorse e anche grandi potenzialità, però scontano anche tutta una serie di difficoltà che fanno fatica a superare. Anche perché è cresciuta la polarizzazione politico-ideologica del sistema americano. E ci sono un po' due Americhe, l'avete visto nella recente elezione presidenziale. C'è una interpretazione obamiana più del Partito Democratico che vuole rinnovare, rivitalizzare il credo americano, il sogno americano, cioè dell'eguaglianza e dell'opportunità. E c'è invece un'altra America, diciamo, che è stata più rappresentata dal Partito Repubblicano, ma non solo, che è quella, è un po' l'America bianca, o parte dell'America bianca, che teme il crescente carattere multietnico della società americana, teme di perdere una serie di privilegi che derivavano dal fatto di essere arrivati prima, di avere conquistato delle posizioni importanti, di avere molti dei propri membri nelle varie elite. E questi sono due modelli che si scontrano, diciamo. Io ritengo che se prevale la prima concezione dell'America, è probabile che gli Stati Uniti riescano anche a rigenerarsi e ripartire molto più di quanto non facciano adesso. Però se l'altra crea molto freno, può darsi che invece il declino possa accentuarsi e magari anche accelerare. A fronte di questo cosa c'è? Utilizzo per questo gli ultimi, c'è un quarto d'ora, perché mi ha detto un tre quarti d'ora, no? A fronte di questo non si può fare un'analisi dettagliata, però parliamo pure della Cina e poi ci lasciamo l'ultima parte per la bella addormentata che è l'Unione Europea. Allora, la Cina, beh, la Cina ovviamente sta vivendo un processo di modernizzazione assolutamente affascinante. Anche la storia della Cina è segnata da due periodi nettamente distinti, che grosso modo coincidono, questo è interessante, non con la ripartizione politica che ho detto, 40, 45 anni più 20, ma con quella economica, 30 più 30 più o meno, 35 più 30. Perché la svolta fondamentale avviene dopo la morte di Mao Zedong, dopo la fase di lotta confusa che si ha, come spesso si ha, alla morte di un leader carismatico, e si apre con la definitiva vittoria di Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, come sapete, è un riformatore pragmatico, a fronte di tutte le frasi del libretto rosso di Mao c'è questa famosa Deng Xiaoping, quella non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che acchiappi i topi, che dice molto chiaramente come la pensa, quindi è inutile imbarcarsi in dispute di attributi ideologici, l'importante è che si riescano a conseguire dei risultati. E Deng Xiaoping obiettivamente, diciamo, non solo lui naturalmente, ma la parte della nomenclatura del gruppo dirigente cinese, riesce a guidare, a gestire la transizione, salvando l'ideologia marxista-leninista, maoista, Deng Xiaopingista, eccetera, eccetera, e però aprendosi all'economia di mercato. E i cinesi mostrano di gradire il gioco del capitalismo globale e di saperlo giocare molto bene, insomma sanno giocare bene a Monopoli, mettiamola così, ricordando il nostro gioco dei bambini, sanno giocarlo molto bene anche perché hanno dei vantaggi naturalmente, perché giocano al gioco del capitalismo globale mantenendo un notevole controllo statale del loro processo di modernizzazione, del loro processo di crescita economica. Ma in questo, noi in questo, diciamo, questo connubio tra ideologia del partito unico, del marxismo-leninismo in chiave cinese, con tutte le aggiunte portate da Deng Xiaoping e poi da quelli dei suoi successori, e d'altro canto invece economia di mercato, come lo chiamano loro, socialismo di mercato lo chiamano, perché ritengono che la Cina si trovi in quella fase teorizzata da Marx come dittatura del proletariato e da Lenin come socialista, naturalmente molto diversa dal socialismo europeo, è ovvio, che è socialdemocratico. I cinesi usano socialismo in quel senso, quindi lo chiamano socialismo di mercato. Questo sistema in parte resiste, cioè, no? Si è instaurato, perché i cinesi hanno, diciamo, sono stati scossi, turbati e molto preoccupati dalle vicende dell'Unione Sovietica. E quindi temono moltissimo che se aprono a forme, meccanismi, valori della democrazia occidentale, rischiano di fare fine dell'Unione Sovietica. Che agli occhi di questo gruppo dirigente ovviamente è una fine, magari non per una parte ormai del popolo cinese sicuramente, ma per la nomenclatura e per il comunista cinese sarebbe un fallimento. Questo è un motivo. Ma c'è anche un altro motivo, altri due, io metterei tre motivi, uno è questo. L'altro è vedere che in fondo questo loro sistema, questo regime autoritario, partito unico, funzionava nella competizione internazionale. Non era un vincolo, un blocco. Non era, diciamo, un elemento che rendesse meno competitiva l'economia cinese, ma le consentiva invece di essere competitivi. Poi dirò che in realtà crea una serie di problemi e di contraddizioni che si manifesteranno sempre di più. Ma diciamo, questa è la seconda. La terza è che i cinesi in questo fanno, la dirigenza cinese, il partito comunista cinese, che ha più di 70 milioni di iscritti, per intenderci, quindi è un partito di una certa consistenza anche in un paese di 1.300.000.000, perché seguono un po' una via giapponese. I giapponesi avevano per tempo, nel loro processo di modernizzazione, seguito un modello che consisteva nella la formula spirito giapponese tecnico occidentale. Qui è un po' diverso, se volete, però fa la stessa cosa: ideologia cinese, economia e tecnologia occidentale. È un po' lo stesso tipo di connubio. Naturalmente, quello che è interessante è che questo tipo di formula è di grande interesse, però non è molto semplice distinguere nettamente la cultura, l'etica, l'ideologia politica, da ciò che è invece organizzazione economica, tecnologia, scienza e così via, perché le tecniche sì, sono neutre, però sono neutre in linea di principio. In realtà una tecnologia ha una forma di organizzazione economica, arriva con attaccati dei valori, degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle preferenze, e questo sarà il maggior problema che avrà questo regime se continuerà a svilupparsi come si sta sviluppando. Dovrà affrontare questo problema di fondo, che è legato a un altro, che in un certo senso è un modo un po' diverso, ma di arrivare alla stessa conclusione, che è quella che io sostengo, la stessa tesi che io sostengo da tempo, cioè che la modernizzazione cinese è tutt'altro che un processo fluido, diciamo, non conflittuale sostanzialmente, non problematico, al contrario, come ogni processo di modernizzazione è pieno di contraddizioni, di tensioni, di conflitti, che data poi la scala dei fenomeni cinesi, bisogna moltiplicare almeno per 10, ha delle manifestazioni assolutamente dirompenti. Allora, questo secondo ragionamento ha a che fare proprio con il processo di modernizzazione. Il processo di modernizzazione è tale per cui una volta messo in moto un meccanismo di continua crescita industriale, di sviluppo dell'economia in generale, di trasformazioni sociali, grandi processi di urbanizzazione, esodo dalle campagne, alfabetizzazione, si mettono in moto anche rivendicazioni, conflitti, proteste, e che un sistema politico deve saper gestire. Allora c'è da chiedersi: questi processi, questi conflitti, queste contraddizioni sono gestiti meglio da un sistema più aperto, pluralista, che permette alla protesta di incanalarsi in partiti, movimenti di opposizione riconosciuti, oppure da un sistema più rigido che tende invece a bloccare, reprimere? Io penso che siano avvantaggiati il primo tipo di sistema, però la leadership cinese dimostra di essere particolarmente capace, competente. È vero che la leadership di un sistema più rigido, che reprime il dissenso organizzato, però mostra anche di avere capacità di cogliere le proteste e le insoddisfazioni della società e cerca di intervenire, ma sembra intervenire un po' troppo dall'alto. Per cui si trova a fronteggiare una serie di problemi non da poco assolutamente, che sono soprattutto rivendicazioni di tipo sociale, salariale da parte soprattutto dei lavoratori dell'industria, oppure rivendicazioni di tipo sociale più ampio da parte di comunità contadine. Ci sono, nel corso d'anno, ci sono centinaia e centinaia di proteste locali di comunità rurali che protestano perché sono stati espropriati un terreno per costruirci una fabbrica, protestano perché i loro prodotti vengono acquistati per essere messi nel circuito distributivo a prezzi che loro non considerano idonei, eccetera eccetera. Protestano per la burocrazia locale, moltissime motivi, ma sono moltissime. Naturalmente, data il sistema cinese, non sono ancora riusciti a organizzarsi e unificarsi su scala più ampia, perché non c'è un partito di opposizione, non ci sono dei movimenti di opposizione. Quando questi si formano, interviene il governo centrale con la repressione. Io andando, spessissimo, abbastanza spesso, in Cina, ho potuto vedere con i miei occhi, alla crescente libertà di espressione, di opinione, nelle conversazioni private, e questo si può capire, in inglese, io cinese non lo parlo, ma sono convinto che anche chi parla cinese trova della gente che parla apertamente. ma anche in luoghi pubblici come un'aula universitaria, in cui io dicevo spesso, c'erano le mie cose, facevo anche delle critiche, si apriva un dibattito, c'erano quelli che non erano d'accordo, c'erano quelli che erano assolutamente d'accordo, magari accettavano le mie critiche, e questo in un luogo pubblico, studenti o professori, è chiaro che in un regime autoritario immediatamente sono noti per le loro critiche, senza conseguenze. Dove davvero non c'è nessuna tolleranza, vuol dire la tolleranza zero, è nella quando un gruppo si vuole organizzare politicamente e sfida il protagonista. Lì non c'è da fare. Anche se è una setta religiosa,
qualunque, cioè
setta. Anche se è un, non so, adesso dico, è scherzo, se fosse l'automobile club cinese che ci organizza e fa delle rivendicazioni politiche, non è possibile. È possibile perché tutto deve passare attraverso l'organizzazione per la comunità, la rappresentanza politica avviene attraverso i protagonisti. Però, le campagne è un po' più difficile perché sono comunità rurali, rurali relativamente isolate, piccole, eccetera, ma le grandi fabbriche, dei scioperi che si ripetono, cosa succede? Queste rivendicazioni operarie saranno canalizzate, trasmesse dal sindacato ufficiale, che naturalmente è legato spesso al Partito Comunista, oppure daranno luogo a forme autonome del tipo, con tutte le differenze del caso, del tipo Solidarno, Scipolonio, cose del genere. Perché quando questo avvenisse, allora la cinese è di fronte a problemi. Cioè si trova di fronte alla scelta che ha dovuto fare nell'89 con la protesta studentesca e con la repressione di Piazza Tiananmen, di cui ancora è bene non parlare troppo in Cina, per dire che quello è un tasto estremamente delicato, perché il problema è che questo l'atteggiamento da assumere nei confronti di comportamenti critici che però tendono a organizzarsi politicamente crea subito spaccature e dissensi all'interno della nomenclatura del gruppo dirigente, tra quelli che vorrebbero, diciamo, dialogare e quelli che invece vogliono una linea dura. E ricordiamo che Deng Xiaoping, che va sicuramente apprezzato per tutto quello che ha fatto per la Cina, però è stato quello che alla fine ha deciso a favore della linea della repressione dell'89. Quindi anche leader che magari in Occidente o all'estero consideriamo riformisti tra virgolette o più aperti o più moderati, può darsi che una situazione del genere scelga una linea dura per conservare il potere anche all'interno del gruppo dirigente. Comunque questo è un problema molto serio. L'altro problema è la crescente diseguaglianza che c'è anche in Cina, che come potete capire è ancora meno tollerabile che in un paese che comunque ha un sistema capitalistico, un'ideologia che ammette diseguaglianza. E il terzo grande problema, sempre legato a questi, è la corruzione, che sta crescendo in modo drammatico. La corruzione perché ovviamente questo fa parte del pacchetto dell'economia, del mercato capitalistica, della società acquisitiva, della società consumistica, cioè ci sono gli aspetti positivi, ci sono gli aspetti negativi, ci sono quelli che vogliono utilizzare il loro potere politico per arricchirsi. E questo è un problema molto serio, soprattutto a livello locale, ma non solo a livello locale. Avete visto che i lavori dell'ultimo recente congresso politico comunista sono stati preceduti da accuse reciproche in cui i leader accusavano il clan di un altro leader del gruppo dirigente, di corruzione. E c'è stata tutta la vicenda Bossi Lai, questo leader della grande città di Chongqing, che è stato espulso, messo completamente da parte e ha perso il potere. Quindi, diciamo, tutto questo porterà anche a una maggiore, a un'accentuazione dei conflitti all'interno del gruppo dirigente. Il gruppo dirigente per ora è sempre riuscito a conservare la leadership collegiale, a risolvere i suoi problemi all'interno. Potremmo dire che applica il principio del centralismo democratico, che per un tempo è stato applicato qui dal Partito Comunista e in genere dai partiti comunisti del mondo, in questo senso è un partito comunista, che cerca di non far trapelare i conflitti, però questi conflitti ci sono in comune. E se a un certo punto i conflitti interni si legano a movimenti di opposizione nel paese, che reagiscono a contraddizioni e tensioni crescenti, beh, può darsi che si inizi una fase di grandi cambiamenti. Non è del tutto auspicabile, perché una Cina che abbia le convulsioni non è una bella notizia per il mondo, sia perché darebbe un contributo minore alla ripresa economica che tutti vogliamo, sia perché può darsi che a quel punto vinca un'ala militarista più aggressiva che cerca di risolvere i problemi interni col solito trucco di scaricare su un avversario esterno l'aggressività. Finisco veramente con una battuta sulla, perché manca una battuta sull'Unione Europea. Per certi versi sembrerebbe che l'Unione Europea avesse una grande occasione. Potrebbe essere davvero la grande potenza del XXI secolo, no? Ha fatto questa stupenda scelta dopo millenni di lotte, di guerre che io definisco guerre civili, perché con il corso l'Europa, secondo me, è una, c'è una nazione Europa di guerre civili, dopo gli orrori e le tragedie della Seconda Guerra Mondiale, dopo il colonialismo, una serie, cioè, siamo tutto fuorché innocenti dal punto di vista della storia, però improvvisamente siamo rinsaviti, ci ha dato anche il premio Nobel per la pace con un po' di ritardo, ma insomma però ce l'ha dato. A quel punto ci sarebbero le condizioni per svolgere un ruolo di grande potenza pacifica, come siamo percepiti peraltro, e quindi anche un elemento di forte equilibrio in un mondo multipolare, no? E però qui le rivalità interne, il riemergere di nazionalismi, di egoismi, che naturalmente si accentuano in una fase di crisi economica, ci hanno bloccato. Per cui adesso l'Unione Europea è in una fase di stallo, sostanzialmente, e da cui però si esce o procedendo decisamente verso l'integrazione politica degli Stati Uniti d'Europa, oppure si regredisce a, per quanto, pur sempre, una ottima area di libero scambio che permette l'integrazione, il continuare dell'integrazione delle nostre economie. Però è proprio un punto, uno snodo fondamentale. Se verrà risolto in un certo senso, c'è da ritenere che qualora procedesse il processo di integrazione politica, l'Unione Europea sarebbe in grado anche di avere più voce, diventare un attore globale, come non è adesso ancora. Parlare con la voce sola, avere una politica estera unica, comunque molto più meno eterogenea di quanto non sia oggi, così. Però questo, ripeto, è assolutamente, per ora non c'è, anche se una politica estera dell'Unione Europea l'ha avuta, come è il caso nella storia, un caso straordinario, perché ha raddoppiato il suo territorio e la sua popolazione senza versare una goccia di sangue, e questo non succede, cioè non succede mai. Però adesso siamo come bloccati. Speriamo di uscirne.
Allora, ringraziamo moltissimo Alberto Martinelli, perché naturalmente capite che i temi sono molto stimolanti. Apriamo subito il dibattito, se permettete inizio io proprio con una cosa telegrafica, invito tutti alla sintesi perché poi abbiamo un treno per il ritorno, per cui abbiamo i tempi ristretti. Proprio una battuta, conoscendo anche il tuo lavoro, dicevi mondo multipolare,
sì.
Chiedo, ma dobbiamo intendere questa multipolarità in termini anche culturali? La bipolarità a cui si faceva riferimento, Stati Uniti e Unione Sovietica, nasceva, o meglio, tutti e due i poli di questa bipolarità appunto nascevano da esperienze europee. Comunque il centralismo democratico di Lenin era quello di Robespierre. Adesso non siamo più in questa situazione, questa multipolarità, anche se il riferimento alla Cina, anche lì al centralismo democratico cinese è interessante, ma c'è anche Confucio in Cina, e anche oggi stanno riabilitando moltissimo, naturalmente, in funzione proprio di inculturazione, diciamo. E se partiamo da questa multipolarità anche culturale, ha senso ancora adottare gli stessi parametri che indichino lo sviluppo del paese, parlavi del PIL pro capite. Ma questa è già una scelta politica, pensare che la ricchezza debba distribuirsi, e direi che è già una configurazione politica. Terzo e chiudo, collegato, hai citato due importanti libri, ce n'è anche un terzo dell'ultimo trentennio, importante, quello che George W. Bush aveva sul comodino, si diceva, è quello di Nathan Sharansky, no? In cui la tesi di fondo era: se si tolgono gli ostacoli, cioè il dittatore di turno, l'uomo tende naturalmente verso la libertà. C'è, e questo è stato un abbaglio, se vogliamo, anche dell'amministrazione Bush, su cui lui ha costruito delle relazioni internazionali, ma su cui l'Occidente ha costruito delle relazioni internazionali. Chiudo veramente con una battuta di un altro analista politico che sosteneva, naturalmente su questa scia, non esisterà mai una guerra fra due paesi che hanno McDonald's. Nel 2008 c'è stata la guerra fra Russia e Georgia, tutte a Tbilisi c'è McDonald's e c'è McDonald's anche a Mosca. Allora non dobbiamo forse adattarci a questa multiculturalità, scusate, anche da un punto di vista culturale politico? E chiudo aperto.
Non so se c'è bisogno del microfono per la registrazione, sempre, scusate.
Lo porto io. Grazie. Buonasera, professore.
Buonasera.
Volevo chiederle, parlare di risorse di materie prime, e prima per tutte l'acqua.
Certo.
Perché così, da studi, da letture, da passioni, penso che una delle battaglie, guerre, crisi future sarà proprio sull'acqua. Abbiamo un esempio, ahimè, purtroppo molto vicino e recente, vedi quello che sta succedendo in Giordania, con il controllo, secondo me, del fiume Giordania, che non arriva acqua a Gaza e così. Ma al di là di questo, volevo un attimo, se era possibile, allargare il discorso a materie prime, facendo alcuni esempi. Prima sulla estrazione di queste materie prime. Sappiamo che l'Africa poteva, forse sarà, una risorsa. Lo è stato per tutti gli altri continenti, forse poteva esserlo per se stessa, ma sembra che la Cina, e questa è una delle domande che volevo chiedere, abbia messo una forte presenza, una forte zampa del drago cinese sulle materie prime in cambio di costruzione di infrastrutture. Per quello che so, per quello che si sa, poi queste infrastrutture vengono anche costruite da deportati cinesi che vanno a costruire e a lavorare in Cina. Questo risulta a me. Poi volevo chiedere a lei magari se questo corrisponde al vero e quanto. E finisco con il trasporto poi di queste merci, di queste materie prime. E io ricordo ancora un articolo di Lucio Caracciolo su Repubblica di ormai 4-5 anni fa, cui faceva l'esempio che i porti principali mondiali stavano passando già 4-5 anni fa sotto un controllo cinese. Ecco, volevo sapere se questo quanto secondo lei corrisponde al vero. Grazie.
Sì, prendiamo più due.
Prendiamo ancora qualche
altro. Prendo nove. Posso? Ma, sì.
Allora, mi riaggancio. Io ho avuto un'esperienza lavorativa in Svezia, che era il famoso la terza linea, no? Quella che avrebbe auspicato Marx, ma non nel senso leninista. Cioè c'è stata la socialdemocrazia e l'Europa avrebbe l'occasione di approfittare quella esperienza, se non che stiamo italianizzando l'Europa attraverso le mafie, anche la Svezia in cui sono stato, il contatto eccetera, non è quella di Gunnar Myrdal, che tra l'altro insegnava agli americani come occuparsi degli slums, no? Ora, credo che un'esperienza di tipo socialdemocratico sia in prospettiva prospettabile, appunto, mi si perdoni il gioco di parole, proprio negli Stati Uniti, laddove la Cina sarà il capitalista del futuro, anche perché per il futuro di casa nostra, in Italia, se l'investitore straniero deve versare parte del profitto alle burocrazie, ai partiti politici e soprattutto alle mafie, non c'è altra via che ridurre il costo del lavoro a scapito del reddito degli operai.
Ah, c'è un'altra, scusate.
Professore, non si può concordare con la sua approfondita analisi, lei è evidentemente un esperto, quindi si abbia anche i miei complimenti. E volevo, se permette, fare un paio di osservazioni generali. E una riguarda il fatto, lei ha accennato al congresso del Partito Comunista Cinese in cui i dirigenti si accusavano riguardo alla corruzione, all'immigrazione, eccetera. E questo mi ha fatto venire in mente un episodio di quando io lavoravo in Cecoslovacchia, nell'89 appunto, quando per la prima volta in assoluto il congresso del Partito Comunista della Cecoslovacchia si vide per la prima volta alla televisione, cosa assolutamente impensabile, prima che avvenissero i cambiamenti, e cioè qualche mese prima, che i dirigenti si accusavano tra di loro per le mancanze, le manchevolezze, gli insuccessi, la corruzione e tutto il resto. Questo naturalmente fece sbalordire tutti, compreso tutto l'Occidente, che non si era accorto di quello che stava succedendo, e dopo pochi mesi avvenne il cambiamento, che poi finì, come ha detto lei, nel 91 con l'Unione Sovietica, con il crollo dell'Unione Sovietica. Questa è la prima piccola notazione che sono permesso di fare. L'altra è quella che naturalmente i BRICS mi sta bene, però c'è anche il, se non sbaglio, io non sono un economista, quindi c'è il fatto delle cosiddetti fondi sovrani e i paesi arabi, che pur sono tutti divisi tra loro e in condizioni molto diverse economicamente e politicamente tra di loro, pur tuttavia sono uniti da questa ideologia, chiamiamola, che è l'islamismo, e che si sta espandendo furiosamente anche per esempio al Sahel, che sta per diventare, a quanto si legge per esempio dall'ultimo Limes di Caraccio, estremamente pericoloso anche per l'Europa. E una caratteristica dei paesi arabi nel loro insieme, ma soprattutto alcuni di loro, come l'Arabia Saudita, il Qatar, ma anche altri, è l'estrema grandezza dei loro fondi sovrani, con cui potrebbero comperarci tutti quanti. Abbiamo visto per esempio gli Stati Uniti, una battaglia al congresso, perché il Qatar voleva comprare il porto di New York, mi sembra addirittura. Quindi delle cose incredibili. E questo è l'altro problema, cioè a fronte dei BRICS direi che si potrebbe pensare anche al mondo islamico, vicinissimo all'Europa e ancora più vicino all'Italia, direi purtroppo, che oltre ad avere una quantità di denaro inaudita, è impressionante, è anche fonte di traffici i più illegali possibili, la droga, i traffici di uomini, le armi e tutto il resto. Per quanto riguarda l'Europa,
ma il mondo islamico,
un islamico concepito come Umma, che in effetti è qualcosa di molto unitario. E poi, se posso concludere, concordo perfettamente sul fatto che l'Europa per la prima volta nella sua storia, lo diceva perfino Eugenio di Savoia, che aveva combattuto per 40 anni tutta la sua vita, che l'equilibrio di potere non regge mai e si finisce con la guerra. Quindi abbiamo raggiunto una cosa straordinaria che dovremmo in qualche modo conservare, che è l'Unione Europea, sia pure con tutti gli aggiustamenti possibili, ma è la grande conquista. La ringrazio.
Un'ultima, se sono tre domande, vorrei essere tre telegrammi. Poi dopo non mi scordo. Perché se no non c'è tempo di rispondere,
c'è un treno. E mi scusi la banalità della domanda, io non sono un esperto, no? Tutto questo discorso sull'economia, sui vari blocchi qua che abbiamo sentito, si basano sempre sul solito modo di crescere, no? Ecco, per esempio, se il mondo, se il pianeta non ce la facesse a questo livello, quando si diceva la battuta, no? Se un cinese volesse mangiare una bistecca non basterebbe l'erba per far crescere le mucche, no? E in questo caso, quando se il pianeta
proprio le mangiano.
se non c'è altra tesi, fra i due, cioè, chi soffrirebbe di più fra i due blocchi, diciamo, asiatico e gli emergenti, BRICS e la vecchia Europa o l'Occidente vecchio?
Grazie.
Ho letto di recente un commento sul sistema americano costituzionale, diciamo, che ci sarebbe un ripensamento in America, per esempio sul metodo elettorale, mi riferisco a quello che è successo in Florida nella passata con pochi voti, eccetera. Non dico che sia uno dei punti in declino, ma lei come vede questo? C'è questo in America, questa,
grazie,
questa,
sì,
preoccupazione che sarebbe ottocentesca?
No, cioè, è un telegramma
molto simile. Sì, mi pare che il pericolo dell'Europa sia l'Europa stessa. Quello che distingueva l'Europa nelle sue varie sfaccettature era il sistema sociale europeo, la visione dell'uomo europeo, che fosse il sistema socialdemocratico svedese, sistema sociale tedesco, nato i sistemi francesi, italiano, mettiamoci anche il sistema di garanzie sociali di rete del fascismo, mettiamoci dentro tutto, e anche quello del nazismo, mi pare, per quello che è durato in pace pochissimo. Quindi la visione europea, quello che unifica l'Europa era il sistema sociale europeo. Questo noi lo stiamo buttando a mare, il pericolo sugli europei si autodistruggono. Non è vero che non facciamo più guerra, abbiamo fatto la guerra in Jugoslavia, adesso stiamo facendo la guerra alla Grecia, dove alla fine ci diranno quanti saranno, quante ce ne sono, migliaia di morti di fame in occupazione italiana anni 40.
Bene, adesso hai aperto un certo d'ora per rispondere ai massimi sistemi.
Allora partiamo da te. Allora, certo, quando si parla di assetto multipolare, in genere si fa riferimento all'assetto politico, però è chiaro che questo significa anche un incremento della diversità culturale, che c'era anche prima, perché all'interno anche del mondo bipolare, all'interno delle due aree del mondo, c'era una notevole variabilità culturale. Ad esempio il Giappone si è sviluppato secondo in parte almeno una propria cultura, un suo modello diverso da quella dell'Europa, diverso da quella degli Stati Uniti, però certo aumenta di molto. E questo vuol dire anche che c'è una maggiore scelta anche di percorsi, di soluzioni, cioè, perché obiettivamente cresce la diversità, diciamo. E questo si lega alla tua seconda domanda, che giustamente, appunto, noi continuiamo, dopo questa crisi ritorneremo esattamente al modello di partenza, questo in genere no, perché tutte le crisi che sono strutturali come questa non riproducono esattamente la situazione quo ante, però c'è una forte tendenza a riprendere il modello di crescita consueto e utilizzare ovviamente il PIL come un indicatore di questo, anche se come sappiamo c'è sempre più sofferenza il pro capite anche, no? Perché da tempo, per fortuna, c'è un altro anche l'indice di sviluppo, almeno mette a confronto, mette il PIL pro capite, ma ci mette anche la speranza di vita, la nascita, il tasso di istruzione, ed è un indicatore, diciamo, di sviluppo già un pochino più soddisfacente e articolato. Si può aggiungere anche qualcos'altro.
Anche perché il PIL pro capite forse per i cinesi potrebbe essere visto anche come un elemento negativo, se è troppo alto.
Ma quello poi allora posso rispondere subito a una delle altre, cioè questo che era stato detto giustamente, il solito modello di crescita, perché è legato all'esatto. È chiaro che non è possibile così, non è possibile così. Questo vuol dire che da un lato c'è da augurarsi che le tradizioni specifiche dei paesi che sono delle grandi economie in via di sviluppo portino a modelli di consumo, stili di vita, almeno in parti diversi, non una semplice imitazione del modello neanche occidentale, perché proprio quello nordamericano. E dall'altro che all'interno dei nostri paesi sviluppati ci sia invece un cambiamento culturale profondo, necessario. Ad esempio, faccio gli esempi, la cultura della manutenzione, la cultura dei mezzi pubblici che funzionano bene rispetto al mezzo privato, perché fra un po', se andiamo avanti così, ci arrestiamo,
quel punto forse ovviamente ci rendiamo conto, però è chiaro che ci devono essere dei cambiamenti e noi dobbiamo abituarci a mantenere standard di vita elevati a cui siamo abituati, utilizzando e sprecando meno risorse, con meno risorse. In questo senso la crisi è anche un elemento positivo. Adesso non voglio essere, se c'è qualcuno che veramente fa fatica alla crisi, dice ma cosa dice, mi arrabbio anche, no? Però è un fatto, il fatto che adesso si comprino meno automobili, ma è un dato positivo della crisi, mi dispiace, cioè, per la Fiat è giusto che la Fiat cerchi altrove, è ovvio, il mercato europeo dell'auto è saturo e l'Italia è tra, cioè ci sono 0,6 automobili per famiglia, non è possibile insomma. Compresi magari fosse per famiglia, compresi neonati e quelli che non sanno più guidare, paralitici, è una cosa da pazzi. Quindi bene, le crisi servono anche per ripensare. Dentro questo ripensamento, e qui prendo un'altra cosa che pure è emersa più volte, sono d'accordo, la specificità europea, anche della variante europea di capitalismo, è sempre stato il welfare, i sistemi di protezione sociale, cioè se c'è un aspetto, una innovazione politica nel senso di policy, di politiche pubbliche fondamentale del Novecento, è il welfare europeo. In questo noi siamo decisamente più avanti degli Stati Uniti e dei paesi che seguono adesso e che hanno fatto dei passi indietro eventualmente, che è un loro welfare, che pagavano caro, però c'avevano. Allora, questo è chiaro che va salvaguardato in tutti i modi, perché è quello che rende appunto l'Europa un posto dove si vive un po' meglio che praticamente in quasi tutto il resto del mondo, nonostante tutto.
Costa troppo.
Certo, costa troppo. Costa troppo perché c'è la corruzione, ci sono gli sprechi, ci sono i furbi, anche i greci si lamentano, però era pieno di greci che non pagavano le tasse, che avevano servizi a cui non avevano diritto, tanto di farsi ciechi ce l'abbiamo anche noi, una leggenda nazionale. I politici greci trovavano un modo facile di ottenere consenso, era quello di indebitarsi sempre di più, concedendo e varando leggi assolutamente assurde, compresa quella del sussidio per ogni figlia nubile, che francamente non si è capita, perché corrisponde a una società patriarcale, forse non ha nessun senso. Quindi voglio dire, i greci, adesso non esageriamo, qualche responsabilità ce l'hanno anche.
Ci sono i paradisi fiscali?
Poi ci sono i paesi fiscali, poi ci sono quella percentuale di greci, quelli sono davvero, quelli sì, davvero deprecabili, che sono super ricchi e anche loro non pagano le tasse, se ne guardano bene da aiutare il loro paese, perché poi è un po' difficile andare a dire ai tedeschi, ma anche agli italiani, ai francesi, aiutiamo noi, perché i greci ricchi sono i primi a non fare il loro dovere.
E poi quindi,
la Grecia ha molte cose da mettere a posto, la Grecia, dico la Grecia per dire l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, però sicuramente il welfare va difeso in tutti i modi. Adesso mi sembra che sul fatto dei conti pubblici abbiamo fatto abbastanza, basta, adesso bisogna assolutamente ricominciare a crescere e non scaricare come al solito il costo maggiore su quelli che stanno peggio. Questo mi sembra assolutamente, sono assolutamente d'accordo su questo. Poi c'era la domanda della tua, velocemente, libro di Sharansky. Beh, lì sì, intanto non è così semplice, non è rimuovendo un regime autoritario dittatoriale che nasce immediatamente dalla libertà. Vediamo cosa sta succedendo adesso in Egitto. È confortante che Morsi, che è sicuramente un leader molto abile e che ha scelto proprio il momento del suo massimo prestigio internazionale per dare una botta e tagliare libertà interne, incontra una bella opposizione. Bene, questo vuol dire che gli egiziani l'hanno preso sul serio. Adesso ci hanno dato un po' di libertà, non vogliamo perderla subito. Bene, però non è così semplice. Soprattutto l'errore fondamentale dell'amministrazione Bush, nota a tutti ormai, è che non si impone la democrazia, non si impone la libertà. Lo puoi fare in modo molto indiretto. Obama, con il discorso del Cairo, ha un pochino aiutato, perché ha fatto capire che in fondo l'America non avrebbe difeso comunque sempre per sempre Mubarak, il dittatore. E questo è un aspetto, un modo intelligente eventualmente, ma perché rendi protagonisti quelli che la libertà se la devono conquistare. Poi le risorse, sono d'accordissimo, le risorse, l'acqua, l'accesso al cibo, l'accesso all'energia, l'accesso all'acqua, sono strettamente connessi, sono il problema principale della nostra epoca. Non è possibile che ci sia quasi un miliardo di persone che è sottoalimentata, quasi un miliardo di persone che non ha accesso all'acqua, e non solo per dissetarsi, ma anche, capite l'importanza dell'acqua, per l'igiene. E dove non c'è igiene ci sono malattie, c'è mortalità infantile e mortalità più elevata, e non ha accesso all'energia. Quasi un miliardo di persone, di nuovo, non ha accesso a nessun tipo di energia. E questo ovviamente è un grande problema di cui inevitabilmente si devono far carico tutti, anche noi che invece stiamo peggio, siamo meglio, scusate, in questo mondo, di quelli che stanno invece decisamente peggio di noi. Qui si era anche detto la Cina in Africa, ma mi sembra che però sia un quadro un po' troppo negativo della Cina in Africa. Non sono deportati. È vero che la Cina in Africa ormai è il paese che ha, è il maggior paese che commercia con l'Africa subsahariana, non c'è dubbio. È vero che gli investimenti cinesi che ci sono massicci, sono di entità molto elevata, sono investiti in infrastrutture, porti, ferrovie, strade, che servono ovviamente anche alle importazioni cinesi. Ed è vero che non hanno dato luogo a un grande indotto aumentando l'occupazione locale, tanto che cominciano a suscitare anche opposizioni. Però è anche vero che questo neocolonialismo cinese è comunque, certo, non peggio del colonialismo britannico, francese, eccetera, per certi versi è migliore, perché siamo in un'epoca diversa. Quindi è probabile che, questo dipende dagli africani, che i cinesi si rendano conto che devono portare anche occupazione, non possono portare solo i loro lavoratori per fare queste cose. E devono anche dare tecnologia, cioè non devono semplicemente prendere le materie prime e dare il cambio, semplicemente migliorare il tenore di vita, però se fanno infrastrutture, ad esempio, è importante, perché vuol dire che fanno investimenti che poi servono. E infatti molti paesi africani dell'Africa subsahariana stanno crescendo ormai a tassi abbastanza buoni. Quindi insomma la Cina è un problema per noi anche, perché ovviamente, certo, c'è una competizione per le risorse, la Cina ha più denaro da spendere, è molto, una politica molto aggressiva, commerciale molto aggressiva, e quindi anche in questo caso l'Europa deve cercare di fare di più. Poi le varie esperienze lavorative in Svezia, avevano già detto, credo, il modello socialdemocratico, quindi non so, ecco, mi dice, ma questo è il modello che dovrebbero abbracciare gli Stati Uniti, bisogna cambiargli almeno il nome, tutto ciò che ha socialista agli orecchi di un americano, anche grande sostenitore di Obama, è pessimo, è un insulto, quindi non chiamiamolo socialdemocratico, mi dispiace. Johnson, che ai miei tempi, quando io ero giovane, era visto come un presidente tremendo perché bruciava i bambini in Vietnam, è stato un grande presidente socialdemocratico, nel senso nostro, però non si definiva tale, si guardava bene. E quindi, certo, gli Stati Uniti dovrebbero riuscire a evolvere, date le grandi risorse che hanno, dovrebbero ridurre la diseguaglianza, aumentare le tasse, migliorare i servizi. Obama ci sta provando con una gran fatica, però, perché è difficile avere il consenso su queste cose negli Stati Uniti. La Cecoslovacchia, sì, non credo che ci si possa fare un'analogia, nel senso che la Cina non è sicuramente nella posizione in cui erano i paesi del blocco sovietico al momento dell'implosione dell'Unione Sovietica. Queste critiche sono avvenute prima, non nel momento ufficiale. Nel momento ufficiale la rete cinese dà sempre un'impressione di grande omogeneità, e di essere una squadra unita, omogenea, con un ordine gerarchico molto preciso, che si vede anche dal modo in cui escono sul palco, tutti in fila, si capisce dove è la loro posizione, quindi no. È venuto prima perché, diciamo, aveva a che fare con il tentativo del presidente e del primo ministro uscente di mantenere un'influenza molto a lungo anche dopo l'investitura dei nuovi. Quindi c'è stata una serie di accuse reciproche. Il tema della corruzione è emerso in tutti i discorsi, però non siamo in quella situazione. Io non ho questa visione così monolitica del mondo islamico, sostenuto certo da ingenti risorse finanziarie dei paesi del Golfo. Il mondo islamico è molto differenziato sui termini, secondo me lo vediamo tutto omogeneo, e quindi mettere sullo stesso piano, non so, l'emiro del Qatar e Al-Qaeda nel nord del Mali è un errore. Lo so benissimo che l'Arabia Saudita finanzia anche gruppi che definiamo terroristici, lo fa per evitare che il terrorismo arrivi in casa sua, però lo so che ci sono molte contraddizioni, come ne abbiamo noi peraltro, però sarebbe un errore mettere tutto sullo stesso piano, anzi noi dobbiamo fare in modo di migliorare, intensificare i rapporti con quella parte del mondo arabo-islamico che vuole modernizzare l'Islam, che vuole renderlo compatibile con la democrazia, i diritti civili e così via. Quindi una visione che demonizza troppo, diciamo, il mondo arabo-islamico nel suo complesso, secondo me è un errore, però questa è la mia opinione. Questo dato sul sistema elettorale USA, no, io credo che lo mantengano. Il sistema americano, compreso il sistema elettorale, è un sistema molto complicato, però è stato ideato da alcuni uomini particolarmente saggi. I padri fondatori degli Stati Uniti non c'erano mai, i padri fondatori erano delle persone molto sagge e hanno creato un sistema politico-istituzionale in cui il potere si contrasta con il potere. Questo rende un po' più difficile, più complicato il processo decisionale, a volte porta a una quasi paralisi, nonostante che sente gli Stati Uniti si dica l'uomo più potente della terra, ma però spesso ha di fronte un congresso che è altrettanto potente, a volte è bloccato addirittura. Però questo è un sistema molto saggio e intelligente, perché i padri fondatori dicevano, c'è una frase famosa, gli uomini non sono angeli, e quindi chiunque detiene il potere, anche ottenuto democraticamente, ha il brutto difetto di volerne abusare, per cui bisogna controllare il potere per il potere. E quindi il sistema americano è un sistema molto complicato, e però è un sistema che ha garantito il mantenimento della democrazia in un paese che è cambiato completamente, perché da poche colonie attaccate alla costa atlantica, povere, eccetera, è diventata la prima potenza mondiale, e quindi vuol dire che quel sistema politico è un sistema comunque che può durare nel tempo, con tutti i suoi difetti.
Grazie tantissimo, Porto Martinelli, la sua proverbiale lucidità. Voglio solo ricordare che sui temi del lavoro legati sempre alla nostra riflessione sulla crisi, l'11 dicembre avremo proprio un esperto che verrà a parlarci di welfare in questi termini, così di riflessioni un po' anche divulgative, diciamo, non tecnicismi. E poi, per chi volesse, c'è anche un seminario del professor Sil sulla categoria dell'economico il 4 dicembre, quello parte dalla mattina però. Grazie.